Rome Future Week 2025. Io sono Giulio Gaudiano, presidente di Assipod.org, associazione italiana podcasting, e ci troviamo all'interno della stazione Tiburtina, nella casa per le tecnologie emergenti di Roma Capitale, utilizzando la stazione podcast, il luogo deputato al racconto delle startup e dell'innovazione, creato appunto dalla casa per le tecnologie emergenti per dare voce a chi l'innovazione la fa giorno dopo giorno. Sono particolarmente contento durante questa Rome Future Week perché mi fa piacere conoscere e scoprire nuove realtà. Stiamo facendo un'intervista fuori programma e sono sempre le più belle. Di fatto sono insieme a Deborah Sivolella e a Simona Barbaro. Ben trovate a tutte e due. Deborah, cominciamo da te. Chi sei e cosa fai nella vita?
Lavoro in Inedit da un paio di anni ormai, quindi la conosco abbastanza bene. Io nello specifico mi occupo di sviluppare i prodotti in realtà virtuale, prodotti di qualsiasi tipo, quindi partiamo da cose un po' più tecniche, più professionali, ma lavoriamo anche molto con le scuole, l'intelligenza artificiale. La nostra azienda si trova a Torino, però facciamo parte di un gruppo più grande che si chiama Forma Mentis.
Proprio per questo passiamo invece la palla a Simona Barbaro, che ci racconterà invece chi è e di cosa si occupa e perché quando parliamo di Forma Mentis pensiamo a lei.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Simona, sono la portavoce, diciamo, di questo gruppo aziendale, più conosciuto come FMTS Group, è un SPA che nasce nel cuore di una provincia di Salerno, ma che si è diffusa un po' su tutto il territorio, tutto il tessuto nazionale. È un ente di formazione, anzi, per lo più è un network di imprese che opera nel campo della formazione, dei servizi per il lavoro, delle politiche attive e della consulenza in generale. E Inedit fa parte di questo gruppo per quello che concerne lo sviluppo digitale. Io sono su Roma, sono, diciamo, la referente sul territorio del Lazio e sono colei che in poche parole va un po' a disturbare le aziende, portando però, insomma, loro delle opportunità.
Allora, ritorniamo a Deborah per scoprire il campo nel quale operano, anche perché si fa un gran parlare di realtà aumentata, di realtà virtuale come strumenti tecnologici a supporto di nuove forme di apprendimento, però poi queste nuove forme di apprendimento, queste nuove modalità di apprendimento, molte volte così non si capisce che cosa sono, rimangono una black box, rimangono una scatola oscura, e ancora oggi in realtà il massimo della digitalizzazione che vediamo in quei templi dell'apprendimento che sono le scuole e le università sono la videoproiezione o l'utilizzo di strumenti digitali per la distribuzione di compiti o il registro elettronico. Insomma, sembra quasi che il digitale da una parte faccia grandi promesse e poi nel concreto non sappia invece realizzarle. So che invece voi, nella vostra esperienza concreta, state utilizzando queste tecnologie attivamente per creare queste nuove forme di apprendimento, è così?
Sì, esatto, è proprio così. Noi vogliamo utilizzare la realtà virtuale, la realtà aumentata come allegato della formazione tradizionale in aula o sul campo per andare a dare quel, diciamo, quel tocco in più che la rende anche più divertente, che spesso rende poi di conseguenza la formazione più utile. Si ricorda meglio ciò che si fa quando lo si fa nel pratico, oltre a averlo letto su carta, diciamo. Ve la faccio proprio easy, no? La realtà virtuale la usiamo nella formazione in azienda per fare tutte quelle cose che o sono fisicamente impossibili da fare in un'aula, come ad esempio montare pale eoliche, oppure troppo pericolose, come magari formazione sull'elettrocuzione. Quindi noi andiamo proprio a simulare degli ambienti realistici in cui le persone devono andare a ricreare momenti di formazione, come ad esempio il cablaggio dei cavi elettrici, fatto seguendo delle procedure standard, quindi non è fatto a caso, cioè proprio fatto seguendo le regole corrette, però in un ambiente totalmente protetto. Vediamo che sta funzionando, cioè piace molto.
Ok, quindi diciamo, da una parte io ho la parte di apprendimento standard con il manuale che posso leggere, studiare, sottolineare, o la lezione frontale in aula dove qualcuno mi insegna la procedura di cablaggio della pala eolica. Dopodiché, che succede? Indosso indosso un visore e lì dentro vedo le mie mani che smanettano sulla pala eolica, tentano di cablare e cercano, o meglio, hanno la possibilità effettivamente di applicare una procedura dove prima si mette il filo verde, poi si mette quello blu, poi si fa la prova, andando a trasformare in memoria quasi muscolare, in azione, una conoscenza che invece era astrazione mentale fino a quel momento?
Sì, esatto. L'hai detto benissimo, è esattamente così. Noi cerchiamo di ricreare nel modo più realistico possibile tutto quanto, dagli ambienti alle procedure. Quindi la persona deve, vedendo proprio le sue mani in mano a dei controller, però nel momento in cui sei nella realtà virtuale sei così tanto immerso che non ti rendi neanche più conto di avere in mano dei controller, hai delle tue mani, vedi delle mani che prendono i cavi e li collegano. Però se colleghi i cavi sbagliati cosa succede? Vediamo proprio una simulazione di fuoco, di incendio in base a ciò che stiamo
un
facendo.
Game over, un
sì,
game
esatto.
Over.
Cioè, tutto questo affiancato da punteggi, quindi hai un punteggio più basso e diciamo questa piccola gamification inserita nella gamificazione rende anche un po' più stimolante la cosa, no? Magari
soprattutto
col collega.
È un valido supporto alla sicurezza sul lavoro, perché poi alcune azioni quando le fai ti rendi conto l'impatto che hanno o la difficoltà nel ricordare le procedure e magari è troppo tardi, no? In questo caso non avrai un punteggio ma avrai un infortunio che speriamo di evitare. E la realtà che mi stai raccontando, Deborah, è una realtà fatta composta da vari layer, vari livelli, no? Perché da una parte abbiamo l'esperienza quasi giocosa che fa la persona all'interno dell'apprendimento e sappiamo ormai, diciamo, è cosa assodata che divertirsi mentre si impara è il modo migliore di imparare. Quindi affrontare anche lo studio, le sfide professionali come una sorta di gioco, come un'avventura, è senz'altro un'ottima strategia per ottimizzare, efficientare l'apprendimento. Quindi abbiamo l'esperienza che fa la persona indossando il visore, però poi questa esperienza deve essere programmata. E per essere programmata deve essere scritta, cioè qualcuno deve dire che cosa succede quando si sbaglia, c'è lo schermo rosso o c'è l'incendio con le fiamme finte. Quindi andiamo a far lavorare programmatori, andiamo a far lavorare designer, experience designer, ma anche ci sono dei temi di storytelling e di architettura dell'informazione che richiede di comprendere come le persone apprendono, cosa devono imparare prima, cosa devono imparare dopo. Per non parlare poi degli oggetti tecnologici, cioè del visore che deve essere indossato e del software che deve girare. A quale di questi livelli, su quale di questi livelli voi lavorate?
Diciamo che noi partiamo dal raccogliere le aspettative del cliente, che spesso non sono chiarissime neanche per loro, quindi tante volte il cliente arriva dicendo vorrei questo, che può corrispondere a un pezzo di luna, quindi spesso sono molto esagerati. Noi cerchiamo di indirizzarli sulla strada migliore, quindi capiamo esattamente di che cosa hanno voglia. Diciamo che la fase più importante in tutto questo processo è appunto la scrittura dello storyboard, quindi la scrittura dell'esperienza in sé, dell'usabilità dell'utente, appunto come dicevi, che cosa succede in questo caso. Quindi ad esempio tutta la narrazione dell'esperienza, e quella è la fetta più importante, perché poi una volta che quella parte è pronta, andare poi a realizzarla è più semplice, no? Servono le competenze tecniche. Quindi noi ci occupiamo, diciamo, di tutto il flusso. Noi raccogliamo l'aspettativa, facciamo lo studio dello storyboard, andiamo a realizzare i singoli elementi che poi assembliamo, andiamo a creare tutta, nella pratica, proprio tutta l'esperienza utente con tutte le casistiche e abbiamo il file di output che va poi installato sui visori. Quindi proprio seguiamo il processo dall'inizio alla fine.
E fornite anche l'hardware per questo, cioè l'azienda non avrà dei suoi visori già acquistati in cantina da tirar fuori. Voi siete in grado di dotare anche dell'infrastruttura tecnologica che serve per fruire il prodotto che create?
Allora, all'interno di Formamentis ci sono più BU, noi siamo una di queste, un'altra di queste è Ithaca, che è un partner Meta, quindi si occupa, oltre a tantissime altre cose che fa, anche della distribuzione dei visori, quindi fa anche da ponte, è anche lei che è spesso all'aggancio con le aziende e i clienti per cui poi noi andiamo a lavorare. Quindi loro senso, una buona fetta di cose che fanno è anche il fatto di avere i visori e poterli distribuire assieme alle esperienze che noi realizziamo.
È proprio per questo che mi piacerebbe approfondire il primo passo, il primo incontro che si fa con il cliente, con l'azienda che vuole utilizzare questo modo innovativo di apprendere, di far apprendere, con Simona Barbaro, che invece appunto risponde al coordinamento di tutte queste business unit. Simona, come avviene il primo contatto con il cliente? Chi sono questi clienti, per capire la dimensione e anche diciamo i soggetti che sono più interessati a questo tipo di formazione, e soprattutto quanto conta la dotazione tecnologica preesistente? Cioè, l'azienda già deve avere degli strumenti, o voi siete in grado, anche solo per la buona volontà di iniziare un nuovo percorso esplorativo, di fornirgli a 360 gradi software, hardware e tutte le cose di cui c'è bisogno?
Allora, noi ci rivolgiamo principalmente a piccole e medie imprese, ma anche più grandi imprese, diciamo, sul territorio nazionale al momento. E in più, un altro target sono sicuramente figure come responsabili delle risorse umane. Come facciamo? Come lo facciamo? Chiaramente, diciamo, raccogliamo il fabbisogno formativo principalmente, perché interveniamo in qualità di ente di formazione accreditato soprattutto nella raccolta del fabbisogno. Spesso accade che però magari parte anche da un'idea, da un progetto che viene poi sviluppato da noi, successivamente attraverso la nostra area di finanza agevolata viene anche supportato nell'investimento, quindi attraverso bandi nazionali, misure a fondo perduto, agevolazioni di finanza diciamo fiscale, più diciamo che aiutano proprio nell'investimento, e tutto questo alla fine si traina anche la formazione sul campo, e noi operiamo chiaramente in maniera strategica attraverso, cioè aiutiamo le aziende anche a finanziare la formazione con i fondi interprofessionali. Quindi diciamo, in qualche modo siamo un fornitore, siamo un vero e proprio partner, perché dall'idea può essere poi sviluppato il tutto, si accompagna il cliente nell'investimento e nella formazione finale, e diciamo questo è il nostro approccio. Poi, per quanto riguarda dotazioni o strumenti, diciamo anche la nostra tecnologia, quello che per noi è innovazione, chiaramente non pensiamo che si sostituisca al capitale umano. Come diceva Deborah, diciamo, la tecnologia per noi è più un alleato che va a valorizzare invece il potenziale umano, e quindi le competenze poi delle risorse in azienda.
Il tema centrale della Rome Future Week 2025 sono le mutazioni. Allora vi chiedo, qual è la mutazione più grande che auspicate e che avete osservato nell'ultimo anno nel vostro settore, Simona?
La mutazione, allora, io quello che più che altro mi auguro è che le aziende si avvicinino sempre di più proprio a questo concetto. Quello che noi cerchiamo di fare soprattutto con Inedit è di avvicinare le persone, le organizzazioni il concetto di innovazione, di mutuazione, di cambiamento, quindi rendendolo fruibile, vivibile, quasi diciamo per lo più esperienziale. Quindi ecco, non guardarlo come qualcosa di aleatorio, di lontano, di raggiungibile, ma che è possibile.
Deborah,
io ti parlo a nome di Inedit e ti posso dire a nome di tutti quanti che la più grande innovazione dell'ultimo anno è l'introduzione dell'intelligenza artificiale, sia come strumento da inserire nei prodotti che forniamo alle aziende, ma anche come strumento nostro che ci affianca quotidianamente nel lavoro, e deve essere visto come, diciamo, come un aiuto, non un sostituto. In generale, parlando con le persone, quando l'intelligenza artificiale fa sempre un po' paura, no? La tecnologia ci farà del male, invece no, deve essere visto come un alleato che ti aiuta soprattutto in quei compiti più meccanici. Quindi questa è diciamo l'innovazione più grande che abbiamo portato, assieme anche alla realtà virtuale, che negli ultimi anni Stiamo cercando di integrare sempre di più, però in generale come in edit cerchiamo sempre di essere sul pezzo, anzi di essere sempre un passo avanti per poter essere sempre più innovativi.
Grazie di cuore Deborah Simonella e Simona Barbaro per averci raccontato la realtà virtuale, realtà aumentata a servizio dell'apprendimento in una forma innovativa. Da qui è tutto, ci vediamo nel futuro.